Serenata d'amore, così è stata ribattezzata una delle composizioni meno conosciute di Antonio Vivaldi, il cui unico manoscritto, Superstite, risulta privo di frontespizio e titolo originale. Opera della prima maturità artistica del Prete Rosso, nota nel suo catalogo come Serenata RV 690. Serenata d'amore, quindi, in riferimento al tema centrale, la travolgente storia d'amore tra la ninfa Eurilla e il pastore Alcindo. Un intreccio di inganni e rivelazioni che conduce a una profonda riflessione sulla natura dei sentimenti umani. A proporla, in prima assoluta in una produzione firmata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, in collaborazione con la londinese Wigmore Hall, Federico Maria Sardelli, sul podio, alla guida del suo ensemble, Modo Antiquo, e degli interpreti Valeria La Grotta, Giuseppina Bridelli e Valentino Buzza. Abbiamo incontrato Sardelli, per saperne di più, qualche attimo prima della rappresentazione al Teatro Comunale Abado di Ferrara. Buongiorno Federico Maria Sardelli e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno a voi.
Partiamo quindi dalla Serenata 3 RV 690 di Antonio Vivaldi, da voi ribattezzata Serenata d'amore, in mancanza di un titolo certo nell'autografo vivaldiano conservato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Sì, e diciamo che questo titolo un po' fittizio, anche se molto calzante, è appropriato perché il tema è quello, il tema dell'amore, si è reso necessario così a scopo, diciamo, più divulgativo, perché chiamare questa serenata solo con il suo numero di catalogo RV, con un numero, era un po' riduttivo. Tutte le altre serenate Superstiti di Vivaldi hanno un titolo, che so, Gloria e Imeneo o La Senna Festeggiante, e quindi questa omissione ha fatto sì che la produzione del teatro abbia deciso di optare per un titolo di fantasia, ma che nulla toglie alla veridicità dell'operazione, perché comunque è una serenata di rarissimo ascolto e quindi siamo felici di riportarla in luce.
Federico Maria Sardelli, quello della serenata è un genere oggi considerato minore rispetto all'opera, ma che durante tutto il Settecento godette di un indiscusso successo, sia in ambito vocale che strumentale. Lo stesso Vivaldi ne compose ben 8, tra cui celebre La Senna Festeggiante.
Sì, infatti, forse il pubblico in generale non sa bene cosa sia una serenata. Si pensa sempre appunto a qualcuno che canta con la chitarra sotto a un balcone, alla sua bella. E la serenata era una microopera, un'opera in miniatura, composta sempre per occasioni encomiastiche, importanti, per celebrare qualche matrimonio illustre, qualche occasione politica illustre. E la si faceva di solito all'aperto, nel giardino di qualche palazzo patrizio. Erano sempre appunto piccole opere in miniatura, patrocinate da nobiluomini, da aristocratici che dovevano celebrare qualche cosa, e quindi si chiedeva al compositore più importante del momento di comporre questa opera in miniatura, che ha tutte le strutture e la drammaturgia di un'opera seria, di un'opera teatrale, quindi un dramma per musica, però in una dimensione più ridotta. Invece di durare le solite 3 ore e mezza circa di un dramma per musica, ne dura una e mezza, dipende dal testo poetico, però rispetto a tutte le convenzioni del lavoro teatrale. Quindi era una forma, diciamo, di teatro domestico che i nobiluomini si davano per loro diletto.
Uno degli aspetti peculiari della musica di Vivaldi è il gusto per la sperimentazione timbrica, con la combinazione di strumenti che all'epoca si sarebbero potuti definire esotici. Anche la Serenata d'amore prevede qualcuno di questi effetti speciali?
Sì, esatto, è una serenata che è colorita da strumenti aggiunti, strumenti che hanno una loro parte solistica, e questo dà molta varietà timbrica all'insieme, perché ci sono 2 oboi, c'è un fagotto, addirittura c'è un'aria con fagotto obbligato, cosa rarissima nel panorama italiano. Vivaldi è, diciamo, l'unico che scriva con questa assiduità per questo strumento, del quale non c'è traccia per tutto il primo cinquantennio del Settecento, almeno in Italia. Molto coltivato in Germania, conosciamo le cose per fagotto di Telemann e di tutti gli altri, ma in Italia che compongano così tanto per fagotto quanto Vivaldi non c'è nessuno, e non sappiamo nemmeno, tra l'altro, chi fossero gli esecutori, i fagottisti vivaldiani, perché Vivaldi compone addirittura 39 concerti per questo strumento, una montagna nel deserto. E accanto al fagotto ci sono 2 corni, quindi l'aria a carattere venatorio, alla caccia di un core adorato, è sigillata dai corni. E poi infine c'è anche una parte di violino principale che credo eseguisse Vivaldi stesso.
Oh, this is my way to say, oh,
Federico Maria Sardelli, parliamo di Modo Antiquo, l'ensemble di musica medievale da lei fondato all'inizio degli anni Ottanta, poi divenuto orchestra barocca. Da chi è composto e cosa ritiene vi distingua da altre realtà analoghe nel panorama della musica antica?
Beh, dunque, lei appunto ha rievocato la data d'inizio del nostro lungo cammino nella musica antica. Io appunto nell'84 formai Modo Antiquo come gruppo consacrato eminentemente alla musica medievale. Ero fissato con questo genere di musica e quindi io da 17 anni, 18 ottenne e cominciai a formare un gruppo dedicato alla musica del 1100, 1200, 1300, non oltre. Poi nell'87 mi allargai la mia grande passione per il barocco, volevo dargli sfogo e nell'87 radunai appunto la prima orchestra barocca sotto questo nome per eseguire un autore che è sempre stato nel mio cuore e che lo è tutt'oggi, ma è molto poco frequentato nei palcoscenici e nei programmi di teatro, che è Jean-Baptiste Lully o Jean-Baptiste Lully. E quindi nell'87 io ancora, diciamo, scapestrato e sconsiderato fanciullo, misi su questo ballet des saisons di Jean-Baptiste Lully. Era veramente una cosa pionieristica, perché in Italia era rarissimo ascoltare musica del genere, e comunque era il periodo, quegli anni Ottanta, in cui stavano nascendo contemporaneamente tutti i gruppi che hanno fatto la storia della musica barocca, della rinascita della musica barocca, quindi non so, il Giardino Armonico e tutti gli altri. Siamo nati tutti nell'84, 85, 86, 87. In quegli anni lì c'è stata un'esplosione di interesse concreto nella musica antica in Italia. Non che mancassero gli esperimenti prima, però c'è stato proprio un blocco di grande esplosione di interesse, cosa che c'era già stato nei decenni precedenti in Germania, nei Paesi Bassi, anche in Francia. Quindi noi italiani siamo arrivati un pochino in ritardo in questa ondata della rinascita della musica barocca e tutti un po' affollatici negli anni Ottanta. Questo gruppo, chiaramente all'inizio eravamo in pochi in Italia a fare questa musica, quindi i violinisti barocchi, gli strumentisti erano un po' sempre gli stessi, quelli che lavoravano presso di me, lavoravano anche con gli altri gruppi, ce li dividevamo un po' tutti. Poi il parco strumentale si è immensamente allargato, perché la musica barocca è diventata sempre più diffusa, grazie a Dio, grazie agli sforzi di tutti, quindi è diventato un fenomeno planetario, per cui ci sono validissimi strumentisti di ogni strumento e voci esperte nel repertorio barocco un po' da tutte le parti del mondo. In Italia ci sono tantissimi bravissimi musicisti, giovani soprattutto, perché poi gli strumenti antichi si sono cominciati a insegnare nei conservatori, e dunque oggi quello che distingue la nostra interpretazione è forse soltanto una particolare aderenza al dettato delle fonti. Io quello che voglio fare quando mi avvicino alla musica del passato è non cercare di dirla mia a tutti i costi, ma cercare di interrogare quell'autore, quella partitura, e cercare di interrogarla per quello che disse al suo tempo, quindi cercare di capire ma chi la faceva, come la eseguivano, per cosa è stata fatta, come la pronunciavano. Questo mi interessa più che dirla mia e distinguermi dagli altri, perché io faccio le cose più veloci, più staccate, più lente, più. Quindi il mio approccio è non confrontarmi con i miei colleghi, nel senso, ma non perché li snobbi o non li stimi, ma perché semplicemente secondo me il paradigma deve essere sempre il passato, deve essere sempre quel legame, quel cordone ombelicale che ci lega con la storia. Altrimenti poi succede che nel fare tanta musica barocca, ascoltando dischi, ascoltando incisioni, ce la diciamo, ce la raccontiamo un po' da noi, alla fine si crea una vulgata, un fare barocco contemporaneo che in parte si va distaccando da quello storico. E questo è il pericolo che io più temo.
Restiamo, per così dire, sul podio. La sua attività di direttore la porta ad essere anche frequentemente ospite alla guida di orchestre sinfoniche che, in modo storicamente informato, eseguono repertorio barocco e classico. Pro e contro di questo approccio?
Ma dunque, questo è, diciamo, il valore positivo di questo proliferare, questo penetrare della musica, chiamiamola antica, perché tutto quello che precede Mozart è chiamato a musica antica, un po' in maniera generica, un po' grossolana. Il penetrare di questo interesse anche negli enti lirico-sinfonici è una cosa ovviamente di grande importanza e molto positiva. È bello vedere che appunto teatri stabili, teatri di tradizione, teatri come, non so, la Fenice di Venezia o il Maggio Musicale Fiorentino e tante cose del genere, quando si dedicano a repertori che precedono o lo stesso Settecento, che precedono il Settecento, si rivolgono a specialisti di questa musica che innestano le loro esperienze, le loro idee su un corpo però strumentale abituato a tutt'altri repertori. Quindi gli stessi professori d'orchestra che la sera prima hanno eseguito, non so, sotto la bacchetta di Zubin Mehta una sinfonia di Brahms, poi si trovano la mattina dopo sotto di me a eseguire, non so, Handel o un Mozart ripulito da certe incrostazioni ottocentesche, e questo fa solo bene. Infatti tutti sono molto contenti, cioè in genere i professori di queste orchestre, sia in Germania sia in Italia, ovunque io vada a dirigere orchestre, chiamiamole normali, non barocche, sono sempre molto contenti di affrontare questi repertori che li, diciamo, gli rinfrescano un po' la mente, le dita, le orecchie da un certo tipo di suono, da un certo tipo di tradizione. Quindi questo è positivo. D'altra parte bisogna stare attenti, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Il contro è che poi ci si accontenta, nel senso, si crede che quel tipo di lettura fatta con un'infarinata barocca dovuta magari al direttore o ai solisti che chiamiamo e li innestiamo in un corpo abituato a fare tutt'altri repertori basti a dare attendibilità storica a quello che facciamo. Cioè è necessario uno sforzo ancora maggiore, un cammino che verrà sicuramente nel futuro.
Federico Maria Sardelli, unanimemente riconosciuto come uno tra i massimi esperti dell'opera di Vivaldi e responsabile del suo catalogo. Come nasce l'interesse particolare verso questo grande compositore veneziano del periodo barocco, che ha profondamente segnato il percorso della sua vita di esecutore, direttore, musicologo e scrittore?
Vabbè, è un innamoramento. Quando uno si innamora di una persona non c'ha mai un perché preciso. A me mi piace questa qui e mi sono innamorato di lei. E non so perché. Mi sono innamorato di questo compositore che mi ha folgorato fin da quando ero undicenne, quindi tanti anni fa, e mi ha folgorato proprio, mi ha emozionato e mi ha spinto ad approfondirlo, quindi mi ha proprio calamitato l'attenzione, e questa attenzione non è mai venuta a meno, devo dire, nonostante poi il mio repertorio, la mia attenzione vada appunto dal Medioevo fino addirittura, non so, a Ravel, ho diretto un po' di tutto. Torno sempre a Vivaldi perché c'è questo amore, boh, ingiustificato, forse infantile, ma credo anche giustificato dal fatto che è un compositore che ha bisogno ancora di molte attenzioni, sia musicologiche che pratiche. Per questo ho scritto recentemente un libro che si intitola Vivaldi secondo Vivaldi, cioè per dire a chi lo esegue, ai miei colleghi e tutti quelli che si avvicinano a questo compositore, può essere un insegnante di conservatorio, come un gruppo barocco, come un'orchestra sinfonica, dire loro: guardate, state attenti a cosa scrive nei suoi manoscritti, state attenti, lui ha tutta una serie di usi, prescrizioni che di solito vengono ignorate. Cioè, torniamo al discorso del solito, torniamo ogni volta all'origine, torniamo alla fonte delle nostre esecuzioni e non eseguiamolo per sentito dire. Quindi questo Vivaldi secondo me ha ancora bisogno molto di attenzione critica, lo si esegue dappertutto, esce fuori dalle suonerie dei telefonini, esce fuori dalle pubblicità, dei jingle televisivi, quindi è un compositore oggi talmente divulgato, quasi banalizzato, reso pop, e anche questo è un bene e un male, perché quanto più è popolare tanto più si crede di conoscerlo, il suo nome viaggia un po' dappertutto, ma in verità poi lo si svillaneggia, lo si uccide a volte con esecuzioni un po' superficiali, un po' tendenti al commerciale, tendenti a stupire soltanto, perché è di facile ascolto, è di immediata presa. Vivaldi piace subito ai bambini, ha un senso del ritmo forte, si comincia a battere il piede quando lo si ascolta, ha degli incisi melodici che si imprimono subito nella mente, per cui ha una cantabilità che ti conquista subito. Ecco, tutte queste doti che sono positive a volte diventano negative perché ci si ferma lì e si evita di andare sotto. Sotto c'è uno strato di profondità immensa, specialmente nella musica sacra, e c'è tanto ancora da scavare.
Infine, proviamo a tratteggiare un suo ritratto d'artista. Per quanto sappiamo, tratteggiare ritratti sia più materia di sua competenza. Quindi, definirla versatile, eclettico e poliedrico pare riduttivo. Dal multiforme ingegno pure. Direttore, storico della musica, compositore, flautista, pittore, incisore, disegnatore satirico e scrittore. Come nascono e convivono queste anime?
Oddio, questa è la domanda più difficile che mi imbarazza tantissimo, perché appunto sommare tutte queste discipline che lei ha adesso enunciato, si ha subito l'impressione, in chi non mi conosca, del velleitario, del superficiale, cioè uno che ne vuol far troppe. Dice: ma cosa fa Sardelli? Ma perché fa anche questo e fa quello? Se si soffermi più su una cosa e lasci perdere il resto. Perché è chiaro che una persona che si dedica a troppe discipline, troppe arti, magari dà l'impressione di far tutto in maniera un po' più frettolosa, superficiale. Ma io nasco prima di tutto da un padre pittore, e quindi ho praticato la pittura fin da quando sono bambino. Ho fatto la mia prima mostra a 7 anni, ero un bambino prodigio in questo campo, per cui quella è una cosa che mi è nel DNA e non mi abbandonerà mai, quindi la pittura, l'incisione, eccetera. Tralascio il disegno satirico, che è stato per 45 anni ho imbrattato le pagine di un giornalaccio, un celebre giornalaccio satirico, quindi quello c'è. La musica c'è, e quindi devo praticarla e devo studiarla, ma siccome non mi accontento di suonare e dirigere, voglio capire tutto quello che c'è intorno al mondo che io affronto, quindi la storia, allora mi faccio anche musicologo, devo andare alle fonti, devo andare alla storia, devo studiare paleografia, musicologia, per far meglio questa cosa e non fare soltanto una cosa antica, pseudo antica, così a orecchio mio. E ecco perché l'interesse, diciamo, storico-musicologico. E da lì è venuta fuori anche una vena, diciamo, letteraria, perché io ho sempre scritto articoli musicologici o saggi di musicologia, poi mi sono detto: ma io vorrei divulgare queste cose a un pubblico più grande, perché i saggi di musicologia ce li leggiamo fra 100 e passa persone, ce la raccontiamo fra studiosi, e invece mi piacerebbe che certi temi fossero divulgati a un pubblico più vasto. È per questo che poi nel 2015 scrissi questo romanzo, L'affare Vivaldi, per raccontare una storia molto particolare, non della vita di Vivaldi, ma del post Vivaldi, della perdita di questo repertorio. E la storia era così particolare, rocambolesca, complicata, quasi poliziesca, che ho deciso di raccontarla in un romanzo. Sembra un romanzo, ma è tutta verità storica, e questo romanzo è piaciuto moltissimo. Tutt'oggi ne è venuto fuori uno spettacolo teatrale che portiamo in giro da 8 anni, ci sono state moltissime ristampe, traduzioni in molte lingue, quindi è nato anche un aspetto, diciamo, più letterario divulgativo che non avrei mai immaginato. Quindi tutte queste anime convivono e l'una dà luce all'altra, l'una mi è d'aiuto all'altra e non sottrae tempo all'altra, e cerco in un ciascun campo di fare il meglio, quindi concentrandosi, come le giornate hanno tutte lo stesso numero di ore, di 24 ore, io comprimo tutto, sono diventato veloce a studiare, a capire, a scrivere, perché la vita mi dicono che sia una sola, e quindi devo comprimere tutto quello che voglio fare in questa stessa vita.
Grazie Federico Maria Sardelli.
Grazie a voi, a presto.